Buongiorno a tutti, sono Angela. Stamattina incontriamo i cappellani che sono negli ospedali di Varese, dell'ospedale di Circolo, nell'ospedale del Ponte e poi nella casa di riposo Molina. Grazie davvero a Don Angelo, a Don Antonio, a Don Germano e a Don Ernesto. Cominciamo proprio con Don Angelo Fontana, che è parroco anche della parrocchia ospedaliera San Giovanni Evangelista e che è cappellano. In questo viaggio vogliamo capire e sentire qual è la vostra esperienza. La vostra è una presenza discreta ma fondamentale nelle corsie degli ospedali. Ecco, come, grazie Don Angelo, come state vicino ai malati? Come potete esserlo? Come state vicino a chi soffre? Come li aiutate?
Sì, grazie Angela, grazie a Radio Missione Francescana per questa opportunità. Beh, io sono cappellano veramente da poco, solo qualche mese, dal 1º di ottobre scorso, quindi la mia esperienza è molto limitata. Però devo dire che ovviamente sono stati mesi intensi, intensi per tutto quello che stiamo vivendo a livello mondiale, beh, e soprattutto per chi è impegnato nell'ambito dell'ospedale, dove ovvio, appunto tanta gente viene perché è malata e soprattutto anche chi purtroppo è segnata dal Covid-19. La nostra esperienza, ovviamente, anche la mia, è quella di stare vicino il più possibile. Io penso che questa pastorale è una pastorale che chiede, beh, a ogni prete di stare vicino alla sua gente, di essere presente come uomo, come prete, come ministro di Dio che porta la parola di Dio, i sacramenti. Però penso che qui, in un modo particolare, sento molto forte quello che Papa Francesco chiamava la Chiesa in uscita, perché qui è la possibilità di incontrare davvero tutto l'umano. Ci sono i malati, ma ci sono anche i sani, ci sono i malati, ma ci sono anche i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Ci sono gli operatori sanitari con i malati, ma ci sono anche persone che lavorano nell'ambito, non so, del bar, nell'ambito amministrativo, eccetera. E io ho la possibilità di incontrare davvero tutti, per cui mi sento veramente contento e realizzato in quanto prete, perché posso stare vicino a loro. In modo particolare in questo periodo è ovvio la vicinanza ai malati, la senti molto di più, soprattutto perché tanti purtroppo non possono avere la gioia di avere accanto a loro i propri parenti. Per cui quello che mi ha colpito tantissimo in questo momento è il fatto di entrare in ospedale nella hall e non vedere quasi nessuno, oppure andare nelle corsie dei reparti e non trovare la tanta gente che normalmente ero abituato a incontrare, a vedere, e quindi vedere gli ammalati soli. Ecco, c'è un'esperienza che mi ha colpito tantissimo. Qualche settimana fa mi hanno chiamato per una benedizione in obitorio di un caro amico, tra virgolette, che avevo conosciuto nella mia esperienza di parroco a Lozza, il dottore Eugenio Brianza, e trovarmelo lì, in un sacco mi ha colpito tantissimo. Quindi il fatto di morire, tra virgolette, certo ci sono i medici, ci sono gli infermieri in terapia intensiva, però fondamentalmente non ci sono i tuoi, non ci sono i tuoi cari, e quanto hanno sentito la mancanza, e poi trovarlo lì così, in quel modo. Allora ecco, mi ha fatto nascere alcune domande, ecco, come noi possiamo essere il più possibile vicini a loro. Allora sono nate alcune esperienze. La prima esperienza che abbiamo messo anche nel nostro sito della parrocchia, parrocchiaospedalediCircolo.it, l'ho chiamata così lo strumento. Lo strumento è questo, che in tanti chiedono magari la comunione, ma non possono essere accostati perché sono nei reparti cosiddetti ad alto rischio, ad alto rischio di contagio. E allora come fare a portare la comunione? E anche qui Letizia, una dottoressa, mi dice: Donna, io sarei disponibile a portare la comunione, non sono un ministro dell'Eucaristia, ma posso, se tu vuoi, portare la comunione a questi ammalati. E così, la vigilia di Pasqua, lei ha portato la comunione per la prima volta ad alcuni ammalati. dando quello che il messale chiama ad actum, cioè per un momento, per un'occasione particolare, ti viene dato l'incarico di portare l'Eucaristia ai malati. Oppure un'altra volta, in terapia intensiva, un altro strumento era amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi. Vieni chiamato, ma non puoi entrare, anche perché scarseggiano gli abiti che ti proteggono. E allora, piuttosto che darli a te, tra virgolette, che devi fare un uso e getta velocissimo, è meglio lasciarlo agli infermieri che devono stare dentro ore nel reparto. E allora, chiedendo a Don Mario Bonsignori, ho detto: ma il codice di diritto canonico ci dà qualche possibilità? E il canone 1000, al comma 2, parla di strumento, ovvero sia il sacerdote, nel momento in cui c'è una grave necessità ed è impossibilitato di amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi, può servirsi di uno strumento. In questo caso lo strumento è diventato Maria Rita, piuttosto che Giovanni, Paolo, Federica, Alessandra, Francesca, perché sono tanti casi che sono accaduti, che hanno prestato la loro mano per ungere, mentre io dal capezzale del letto, nell'aria protetta, dicevo la formula dell'unzione degli infermi, per amministrare validamente il sacramento dell'unzione degli infermi. Il tema dello strumento. Ecco, essere vicini ai nostri malati con strumenti, che sono uomini e donne, credenti, che prestano il loro servizio già come medici e infermieri e che in più danno questo aiuto al sacerdote, al cappellano.
Letizia, quindi, nella sua testimonia, sicuramente questo dà speranza, no? Anche ai malati che non sì, sono terminali.
Proprio, ma sempre nella sezione cosiddetta strumento del nostro sito, sto riportando alcune testimonianze di medici e infermieri, no? E proprio Letizia, che è la prima che mi ha chiesto di poter portare la comunione, mi dice, nella sua testimonianza che troverete sabato sul nostro sito, mi dice: sai Don, ho fatto la comunione ed ero tutta vestita, quindi con lo scafandro, con la maschera, eccetera, eccetera, però vabbè, lei è un volto inconfondibile, e questo ammalato, quando la rivede, le dice grazie perché mi hai portato la comunione. È bellissimo questo, l'idea del conforto, è vero, dello stare vicino. È davvero importante. Quindi questa mi sembra la prima modalità che abbiamo usato, che stiamo usando, e sono davvero, dico il mio grazie per tutte queste persone che stanno dando la disponibilità. Il secondo modo per stare vicino, in un modo atipico legato a questa situazione, è quello che abbiamo chiamato... hai a disposizione un lenzuolo profumato? Ecco, ritorniamo con l'immagine che vi dicevo all'inizio della benedizione di Eugenio. Quando uno muore di Covid o è presunto tale, viene trattato secondo le norme vigenti sanitarie, messo in una bara, in questo sacco, e poi questo lenzuolo di formalina per evitare il più possibile il contagio, per cui non vengono neanche vestiti, lavati, perché ci sono queste norme precise per il contagio. E allora mi dicevo: ma che cosa posso dare io come cristiano, come credente? Ecco, lì mi è venuto in mente Giuseppe d'Arimatea, e qui parlavo con un'altra infermiera, Silvia, ragionando insieme, perché questo è un momento in cui anch'io stesso parlo tantissimo con medici e infermieri e ci si sofferma su tante domande, tante questioni che riguardano la fede e non. E dialogando con lei ci è venuto in mente Giuseppe d'Arimatea. Quando Gesù muore sulla croce, chiede a Pilato che venga calato il corpo di Gesù e compra, dice con i Vangeli, un lenzuolo candido, lo profuma e avvolge il corpo di Gesù. E quando Gesù risorgerà, resterà nel sepolcro vuoto, vuoto dalla sua presenza, del corpo di Gesù, resterà il lenzuolo, le vende, che sono la nostra sindone. E certo. Allora mi è venuta un po' questa intuizione: perché non regalare a questi ammalati un lenzuolo loro, o dal parente, che profuma. I Vangeli parlano di un profumo che sono aloe, mirra, nardo. Se non abbiamo questi profumi, qualsiasi altro profumo che piaccia ai parenti, che piaccia al defunto, no? Si profuma il lenzuolo e lo si mette nella bara consegnandolo all'addetto delle pompe funebri. Così resta da una parte un qualcosa di tuo e dall'altra parte però è un grande segno di fede, perché noi crediamo nella risurrezione. Gesù ci ha detto: chi crede in me, anche se muore, risorgerà. E allora questo piccolo segno, se volete, è un modo per dire, ripeto, la mia vicinanza per quello che posso e dall'altra parte la mia fede. Ecco, questi sono due esempi che stiamo sperimentando nel fare il cappellano in questo momento così particolare. È vero che la gente apprezza anche questa vicinanza. Apprezza questa vicinanza perché primo si mette in gioco in prima persona facendo la comunione, aiutando il sacerdote nell'unzione, e poi perché il parente capisce che anche in quel momento è chiamato comunque ad esprimere una parola di fede o un gesto di fede.
Questo credo, Don Angelo, che questa prova, che questa malattia diventi una scuola anche per voi e per tutti di sapienza, una cattedra d'amore. Io ricordo Giovanni Paolo II, insomma, davvero con la sua malattia, che cosa ci ha dato anche con l'Evangelium Vitae, no? Che cosa ci ha detto, che cosa ci ha testimoniato, che è possibile, insomma, offrire tutto questo, tutta questa prova, tutto questo dolore, offrirlo al Signore perché lo trasformi, no? Ecco, la nostra vita, dice anche il nostro arcivescovo, viene trasformata. Se non possiamo adesso fare gesti concreti, mi ha commosso questa proposta del lenzuolo davvero profumato, ma anche Delpini dice: se non ci sono dei veri gesti, altri sono i gesti, possono essere quelli del pane, dell'Eucarestia, proprio che dice che il Signore è stato crocifisso, ma è stato anche glorificato. E dare questa consolazione credo che sia davvero importante, perché i nostri morti non sono finiti nel nulla, in un abisso insondabile, ma sono stati trasformati. E questo davvero è di conforto anche per noi, no? Che abbiamo subito e abbiamo avuto dei morti, insomma, nelle nostre famiglie. Tante sono le famiglie che hanno avuto delle perdite proprio in questi mesi. Don Angelo, volevo chiederle ancora una cosa. Per quanto riguarda la messa, invece, la celebrate nella cappellina, viene trasmessa nei reparti?
Le nostre liturgie sono trasmesse in streaming sul canale YouTube Parrocchia San Giovanni Varese, e poi vengono trasmesse anche sul canale interno dell'ospedale, il canale 444, e quindi questa è una bella opportunità per poter far seguire le celebrazioni agli ammalati e poi a quelli che partecipano alla vita della parrocchia dell'ospedale attraverso appunto lo streaming.
Ecco, l'ultima domanda che le faccio: il contatto con i familiari l'avete? Qualcuno vi chiede, vi contatta?
Sì. In questo momento abbiamo, se vogliamo, altri due modi con cui siamo vicini alle persone che ci accostano. Il primo sono i familiari. Ovviamente, non potendo andare dall'ammalato, diverse persone ti contattano e ti chiedono di andare ad interessarti e poi a riferire. Ecco, davvero già tante volte mi è capitato andare, cercare, parlare insieme, salutare, magari fare una videochiamata oppure registrare un videomessaggio e poi spedirlo agli ammalati, ai familiari. Questi contentissimi per questo gesto semplice, i familiari, e contenti gli ammalati perché hanno la possibilità ovviamente di parlare o di vedere i loro cari, perché alcuni purtroppo magari non hanno il cellulare con loro o magari non ne sono capaci di usarlo, ecco, quindi per questi diventa un problema, e questo è un modo per essere vicini. Il secondo modo con cui siamo ancora vicini anche agli infermieri e dottori, diverse volte ormai mi capita di fare la comunione anche a loro. Sono limitato nel fare le comunioni agli ammalati per tutti i problemi tra entrata nei reparti Covid. E diverse volte mi capita di essere accostato da infermieri, dottori che mi chiedono la comunione. Magari io li confesso, no? E poi alla fine ti dicono possiamo fare anche la comunione, oppure c'è qualche persona dell'amministrativo che mi chiede quasi un giorno sì, un giorno no la comunione. E in particolare devo riconoscere tantissimo la gioia, gente che è contentissima di fare la comunione, ma come posso fare la comunione? Ecco, la gioia proprio di essere qui, ripeto, come presenza del Signore dentro l'ospedale e dare questa testimonianza, perché penso che il prete la cosa più bella è quella di portare Gesù, e lo si porta davvero in svariati modi, e quando tu riesci a portarlo, la persona che hai davanti davvero è contenta. Quanti ammalati anche quando entri magari in camera, perché adesso non entro, ripeto, i parenti, però sono contenti di vederti, contenti di fare la comunione, contenti di ricevere la benedizione, o meglio, contenti di ricevere il Signore, punto.
Non so come ringraziarla, c'è una benedizione continua che comunque voi siete e date a tutte le persone che sono nell'ospedale, a partire dai malati, ma anche agli infermieri, al personale amministrativo, ai medici, siete vicini a tutti, la vostra presenza è davvero indispensabile. Una pausa musicale, poi continueremo a parlare con Don Antonio Della Bella, che è pure cappellano all'ospedale di Circolo. Continuiamo il nostro viaggio con i cappellani ospedalieri e in particolare adesso abbiamo al telefono con noi Don Antonio Della Bella, che è cappellano all'ospedale di Circolo di Varese. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie.
Bene.
A voi.
Allora, lei è stato cappellano in tanti ospedali e quindi ha una grossa esperienza. Certo, adesso ci racconta un po' la sua esperienza, perché sicuramente è un'esperienza molto ricca, che dice proprio della grandezza, della gioia, della ricchezza che comunque questo compito, questo ruolo assegnato ai cappellani, quanto sia questo ruolo importante, quanto la Chiesa e soprattutto c'è una pastorale in particolare che è la pastorale della salute, dia valore e come dire, valorizzi la figura del cappellano. Ecco, nella sua lunga esperienza ci racconti un po' che cosa ha imparato,
allora, quali sono state. Sì, sono diventato cappellano innanzitutto nel 1992 all'ospedale di Melegnano, il Predabissi, dovendo sostituire un altro cappellano che era della diocesi di Lodi. È stata un po' un'occasione così anche un po' imprevista. E lì sono stato 11 anni in questo ospedale di media grandezza, poi sono passato all'ospedale di Lecco, dopo però un periodo anche di parroco a Rozzano, e all'ospedale di Lecco, che è un po' più grande, sono stato 6 anni e adesso da un anno e mezzo sono qui all'ospedale di Varese. Io partirei da una cosa che ho scoperto dopo qualche anno che facevo il cappellano a Melegnano, quando Papa Benedetto parla del battesimo, dice che la morte e resurrezione di Gesù in cui siamo immersi nel battesimo è un dono grandissimo ed è innanzitutto grandissimo perché dà appunto la prospettiva di una vita per sempre, di una vita grande con Cristo, e il battesimo fa questo nell'introdurre in una famiglia che non ci abbandonerà mai, in cui è presente Cristo appunto come fonte di vita per sempre. E allora io ho pensato proprio così, la Chiesa come famiglia che non ci abbandona mai, in particolare non ci abbandona nel momento della prova, della malattia, per cui siamo davvero un po' uno strumento del Signore là dove ci sono le fatiche dell'entrare nella sofferenza della malattia e poi dell'arrivare anche al momento della morte, e che prova sia per l'ammalato, per la persona stessa, che anche per tutto il mondo che lo circonda, quello dei familiari. Poi un'altra espressione, che un altro suggerimento di importanza del curare gli ammalati mi è venuto dal sentire, adesso non mi ricordo bene quando e come, comunque dal dire possiamo guardare qualche volta le persone che servono gli ammalati, i disabili, persone in particolare difficoltà, dicendo: guarda quello lì com'è bravo, quanto aiuta questa persona. Ed è vero, ma si può capovolgere la cosa e dire: ma chi è che sta salvando le persone in quel momento? È forse più l'ammalato, il bisognoso, che, visto che è la presenza privilegiata di Cristo, che salva tutto, e quindi salva anche chi l'aiuta, che dà senso alla sua vita, alla vicenda in particolare della carità cristiana, che non tanto quello che fa qualcosa. Per cui io mi ritrovo molto in questo, quando si dice servire gli ammalati dà molto di più a chi serve che non quasi all'ammalato, anche se è vero che appunto è proprio il servizio al Signore negli ammalati che motiva l'impegno della Chiesa. Ogni presbitero, certamente ogni prete, ogni religioso ha certamente tra i compiti più importanti quello del curare i deboli, gli ammalati, anche, ma possono essere anche i bambini affidati, le famiglie, tutte le espressioni, ma certamente qui c'è, come dice spesso il Vangelo, Gesù manda ad annunciare il Vangelo, a predicare e a curare i malati, è spesso presente questa espressione del Vangelo. Allora certamente c'è tutta una ricchezza di questi più di 18 anni di servizio in ospedale, che non è mai scontata e non è mai una cosa di cui fare l'abitudine, anche se può esserci un po' il rischio. E certamente le testimonianze di fede, di carità, di speranza dentro anche tante fatiche, tante domande, tanti dubbi, gli interrogativi più grandi che suscita questo, ma cosa servono certe sofferenze e perché una persona sta lì così tanto tempo, così, stando così male. Tutti questi perché emergono, ma appunto c'è anche una ricchezza che viene espressa anche dal modo di vivere tante sofferenze, dalla pazienza esercitata, dal vedere tante persone attorno, e in particolare gli affetti più forti, i legami di affetto familiare, anche proprio le grandi testimonianze di vicinanza di mogli e mariti ai propri congiunti, ai figli, alle persone anziane. E spesso si dice: non si è mai abituati, non si è mai pronti anche alle persone di età ormai avanzata, oltre 80-90 anni, però quante volte si dice: sì, era anziano, però non si è mai pronti, c'è una grande sofferenza e fatica. D'altra parte poi anche un rivalutare tutta la grandezza di quello che non si è colto quando le persone stavano bene, quando erano un po' nel fiore dell'età. Quanto ci insegna il momento della debolezza, della fatica e anche della morte. Per cui si possono raccontare tante cose. Anche in questo tempo in particolare una delle cose che più mi ha colpito, io vado anche adesso da un mese all'hospice, e e c'è da qualche settimana la proibizione anche a un solo parente di entrare a visitare, anche se negli ultimi giorni forse si è un po' allargata questa possibilità. E io vi dicevo, ma cosa faccio anche di fronte a persone che non parlano più, che non sono più coscienti? Dicevo, posso essere lì proprio al posto anche del parente che non può venire. Sono stati anche proprio dei parenti per telefono che mi hanno detto, mi hanno fatto sapere, vada lei e porti il mio saluto, la mia presenza al mio congiunto, e anche dei piccoli semplici aiuti che potrebbero fare qualsiasi persona, ma gli infermieri sono parecchio impegnati nelle cure, così l'aiuto a fare una telefonata, a mettere in comunicazione, a procurare, mi è capitato di dover procurare anche delle ciabatte a un ammalato che veniva da lontano, che non le aveva. Queste piccole cose dicono, il Signore si sta servendo anche di un'opera che deve sempre restare nella grande umiltà e discrezione per essere lì, per essere la presenza anche della Chiesa e del Signore vicino agli ammalati.
Quindi il vostro stato d'animo non è supera l'ansia e il timore che comunque c'è in questo momento, ma diventa sempre un segno di speranza, sì, di aiuto per chi, di carità, certo, per chi è vicino, ecco, per chi è ammalato. Ricordo che l'ospice è il luogo dove ci sono i malati terminali, ecco.
Sì.
Questo è già un luogo carico di significato, carico di sofferenza. Certo. Però la paura non vi trattiene, ecco, la cosa importante è questa.
Ma certo, siamo qui per quello, con tutte le precauzioni possibili, nei reparti dove ci sono gli infetti del coronavirus, ci dicono che è meglio non entrare, però ci chiamano per quando c'è la richiesta della persona o dei parenti dell'unzione degli infermi o addirittura per le comunioni, l'abbiamo fatte attraverso facendole portare dai medici o dagli infermieri le comunioni, anche servendoci di loro per un aiuto per dare l'unzione degli infermi. E poi proprio come hanno chiesto diversi vescovi, si dice agli infermieri e al personale di dire loro anche una preghiera, di essere vicini a secondo del momento alle persone che sono anche proprio angosciate un po' per la mancanza di vicinanza di persone amiche, di persone che possono sostenere il momento e non lasciare nella solitudine. E noi riusciamo anche appunto a celebrare la messa tutti i giorni, in cui mettiamo dentro senz'altro l'intenzione di questa vicinanza del Signore. Poi si avverte questo clima un po' di paura, di fatica, però noi vediamo tutto il personale anche davvero impegnato, anche con turni delle 12 ore invece delle solite 8. E questo cerchiamo anche di sostenere un po' il personale anche con qualche parola, con qualche vicinanza, con adesso nel mese di maggio con Don Angelo porteremo la Madonna nei vari reparti, la statua della Madonna, suggerendo un momento di preghiera e di certezza della vicinanza del Signore attraverso anche Maria.
Grazie Don Antonio. Io penso che voi siate disponibili, insomma, sempre, e siate davvero una presenza estremamente significativa per tutti quelli che sono all'interno dell'ospedale, anche per gli infermieri. La benedizione su di loro e sugli ammalati è continua attraverso le vostre preghiere, la celebrazione dell'Eucaristia, anche la celebrazione dei sacramenti. Non so come ringraziarla, no, di questa sua testimonianza.
Grazie a voi.
Credo che valga la pena di dire ad ogni famiglia che potete contattare i cappellani nel
Certo.
caso abbiate dei malati all'interno dell'ospedale, anche dei malati gravi, potete sempre contattare i cappellani dell'ospedale di Circolo. Grazie, grazie,
Anche attraverso i parroci loro delle parrocchie.
dottor. Ecco,
Va bene.
bene, bene. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a tutta la missione francescana.
I say goodnight, night. They took him in tight.
Telefono in collegamento con noi, don Germano Anzani, che è cappellano dell'ospedale del Ponte. Beh, un'altra esperienza la sua, ma sicuramente una vicinanza sempre alle persone che soffrono. Grazie di essere venuto con noi, di intervenire a questa trasmissione di Radio Missione Francescana. Grazie, don Germano.
Prego, grazie a voi di questo,
Bene.
in questa
Bene, che
occasione che
cosa
mi
ci può
viene data.
raccontare della sua esperienza, che è sicuramente diversa da quella che noi abbiamo ascoltato adesso degli altri cappellani? L'ospedale del Ponte è soprattutto un ospedale in cui ci sono donne che partoriscono. Ecco, mi sembrava un momento di speranza, dare una speranza. La vita continua, no? Ecco, all'ospedale del Ponte
Soprattutto
e
la vita
dappertutto.
che viene curata, quella che io, la vita che viene curata, perché quelli che nascono in genere appunto stanno poco tempo se tutto va bene e in genere sono molto accompagnati, molto frequentati da parenti, da amici e quindi è difficile un po' incontrare. Comunque certamente è un momento che porta una nota particolare all'ospedale, al nostro ospedale. La mia presenza lì è accanto a tante altre, medici, infermieri, eccetera, però si differenzia perché è una presenza che non ha a che fare con la medicina, la cura, gli esami medici, che sono tutto il discorso che continuamente risuona agli orecchi di queste persone, che sono soprattutto donne in ginecologia, pediatria, bambini, accompagnati dai loro genitori, perché sono sotto i 18 anni, in pediatria vengono accolti fino ai 18 anni. E quindi c'è l'impegno dei genitori, adesso un solo genitore, perché adesso in questa situazione non si può entrare, anche in ginecologia non può entrare nessun parente, se non una volta in certi orari, quelli proprio stretti, uno solo. Ecco, comunque la mia presenza è accanto a queste persone è una presenza libera, io la chiamerei un po' così, che innanzitutto allarga e riporta in un orizzonte di vita più aperto, più complesso la loro sensibilità, la loro esperienza, perché lì sembra continuamente parlare di medicine, cure, eccetera. Quando entro io il discorso è un pochino più largo, ecco, respirano un po' di più, perché dà la possibilità di dire quello che ci sta dietro, le risonanze, dietro le malattie, cioè perché, come vivere queste malattie, ecco. Anche se sono io che mi introduco, mi presento, la mia premura è quella di ascoltare, di lasciar dire, di raccogliere un po' quello che hanno dentro. E in genere la maggior parte che c'è, soprattutto in ginecologia, anche in pediatria, la maggior parte è speranzoso, certamente, pieno di speranza. Ecco, è il dato più evidente, quello di essere gente che è lì perché dice adesso devo guarire, guarirò, insomma. In altre più gravi o più croniche,
o che hanno una malattia non ben identificabile, c'è invece un po' la paura e anche le domande più profonde nascono proprio in queste persone, ecco, sul senso della sofferenza, della vita stessa, e arrivare a essere di fronte a loro capaci di una compassione, che è un po' la cosa più importante, e questo è difficile perché non è come chi è dentro nella loro malattia che li può capire, insomma. E non è facile condividere o entrare un po' in quello che è la loro sofferenza, è quasi impossibile, ecco. Le persone più anziane sono più facilmente accettano e anche più serene e con fede la loro situazione. Le persone più anziane, magari perché hanno avuto anche una certa educazione, non so, oppure perché hanno già una certa esperienza della vita, ecco, sono più sereni, io vedo. Invece le donne più giovani in genere sono più che di sé, sono preoccupate dei figli che non possono seguire o aiutare a crescere. Io le vedo un po' così. Gente che soffre, a parte la malattia, ma la sofferenza fisica, ma soffre soprattutto perché non riescono, hanno paura di non poter riuscire a seguire i figli. Ecco, io frequento e vedo e frequento i genitori che hanno soprattutto i loro bambini in neonatologia e in terapia intensiva, ecco, perché lì rimangono anche per tanto tempo, ecco. Colgo tanto il loro amore, il desiderio della vita per i figli. Qualcuno chiede anche il battesimo. Con tutti questi qui, con questi genitori qui e anche in pediatria possono nascere dei rapporti, perché lì spesso la permanenza è lunga, soprattutto in neonatologia. Rimangono dentro mesi, perché magari nascono prematuri, magari il settimo mese, ma anche qualcuno prima, ecco, prematuri, e quindi li accompagnano proprio per mesi e mesi. Ecco. Cosa faccio da un punto di vista più religioso? Per alcuni in questo momento la mia visita è veramente desiderata, viene attesa. Io vado normalmente, cerco di mantenere sempre lo stesso orario, per cui loro sanno che a una certa ora arrivo io, quindi sono un po' come addomesticare il rapporto, insomma. Ecco. Noi facciamo soprattutto, io faccio soprattutto la messa quotidiana, prima, adesso è tutto diverso, ecco. Messa quotidiana e messa domenicale, che è frequentata un po' tanto dagli esterni e qualche operatore, qualche medico, qualche operatore sanitario che è lì. Portiamo la comunione soprattutto a Suor Novella, che è una figura straordinaria che è presente da tanti anni all'ospedale del Ponte. Porto la comunione praticamente tutti i giorni, mi dicevo anche stamattina, perché io dicevo: guarda, io porto adesso, lei non è più presente adesso perché è stata richiamata alla casa madre in questo tempo di pandemia. Ecco, e quindi la sostituisco anche nel portare la comunione. Io ne porto poche, gli dice: guarda, io ne porto poche. Fa: certo, magari adesso c'è anche poca presenza, difatti adesso sono poche le presenze in ospedale, vengono fatti i casi più urgenti, ecco, gli altri invece vengono rimandati. Ecco, e lei invece porta tante comunioni quando lei ha col suo modo di fare, che è molto, molto umano. Ecco. Facciamo anche qualche battesimo, ecco, in neonatologia.
Questo mi sembra una cosa molto bella, no? Che la famiglia chieda ancora il battesimo. Queste famiglie che lei incontra sono famiglie italiane, famiglie straniere?
C'è di tutto. Ci sono testimoni di Geova, quelli capisci subito, anche se accettano di incontrare, di parlare un momento. Ecco, qualcuno discute anche un po' senza quell'aggressività. Lì in ospedale non ho trovato quell'aggressività che trovo fuori. Ecco. Comunque anche i testimoni di Geova, poi tanti musulmani, ho trovato gente che prega, musulmani che pregano, che tengono proprio anche la norma delle 5 preghiere lungo la giornata, e che quando entro in quel momento lì dico: ecco, bravi, pregate, e preghiamo anche insieme. Ecco, sono cose molto belle, tante esperienze molto belle da questo punto di vista. Per i battesimi ci sono anche le infermiere o i medici che battezzano, non appena in neonatologia, qualcheduno le battezzano loro. Ci sono delle persone che quindi chiedono che il bambino possa essere battezzato quando è in una situazione di incertezza. Ecco, E accompagniamo anche un'altra cosa che facciamo, è quella di accompagnare i bambini abortiti, sono tanti.
Ho visto che ha fatto recentemente una funzione religiosa per benedire questi bambini, questi bimbi non nati.
Facciamo davvero con tanta. C'è un gruppo che si chiama Associazione Difende la Vita con Maria, che davvero fa un servizio bellissimo, bellissimo. Ecco, nell'accompagnare la sepoltura, questo che è un'opera di misericordia, ecco, accompagnare alla sepoltura questi bambini, e li prendiamo in braccio noi nelle scatole che vengono appunto per loro, no? Ecco, loro che non sono mai stati abbracciati, ecco, da nessuno, noi li abbracciamo, li portiamo davvero per la sepoltura.
Al Signore, alla sepoltura. Non so come ringraziarla, Don Germano, davvero vorrei che lei dicesse che lei è disponibile sempre dalle 3 alle 5 lì all'ospedale del Ponte, no? Che è possibile contattarlo,
in questo tempo,
le famiglie possano contattarla, ecco.
Certo, certo, certamente. Ci sono degli esempi bellissimi che io incontro, di mamma e papà che rimangono con i loro bambini nei reparti giorni e giorni.
Credo che lei sia davvero una presenza necessaria, soprattutto in questo ascolto, che diventa un ascolto anche del loro vissuto, delle loro domande, delle loro paure, e anche diventa una rassicurazione, dare una rassicurazione e una speranza a loro. Non so come ringraziarla, devo chiudere perché il tempo è quello.
Va bene, grazie a voi.
Ci sarà la possibilità poi di risentirla. La ringrazio molto, certo. E Don Germano Anzani, cappellano dell'ospedale del Ponte. Grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Abbiamo in collegamento con noi Don Ernesto Mandelli, cappellano del Molina, e con lui vogliamo sapere appunto l'esperienza di questi giorni in questa emergenza. Ho detto e dico che a Don Ernesto non posso che dare del tu, perché lo conosco da tantissimi anni ed è un carissimo amico, una presenza di prete davvero eccezionale sul nostro territorio, presenza di carità, di condivisione del bisogno e della sofferenza. Don Ernesto, allora, come stai e che cosa stai facendo in questo momento di Almolina?
Sì, beh, anzitutto bene dare alcune notizie di come sono le condizioni. Qui è molto cambiato, come è normale che sia, come è successo anche fuori nella vita sociale, nella famiglia, eccetera. In particolare i nostri ospiti non possono più uscire dai loro reparti e nemmeno uscire dalle camere, quindi sono sempre nella loro camera, e nelle camere viene servito la colazione, il pranzo, la cena. Questo è un motivo di più comprensibile che aumenta la loro sofferenza. Il problema dei nostri ospiti, è chiaro, ogni giorno è la solitudine. I parenti vengono trovati, ma oggi non possono più venire perché dall'8 maggio la struttura è chiusa. È attivato un contatto telefonico tra i parenti, operatori e gli ospiti. Però non sempre gli ospiti sono in grado di comprendere, perché tu capisci, noi vecchi possiamo soffrire di sordità, anch'io che sono vecchio. E poi per molti ospiti c'è la demenza senile incipiente. E mi diceva un figlio l'altro giorno telefonandomi che non può mettersi in contatto con la mamma perché la mamma è sorda, e la mamma si lamenta, dice agli operatori, perché mio figlio non viene più a trovarmi, che cosa è successo? Ecco, questi casi sono parecchi, no? Quindi questo aggrava un po' la solitudine dei nostri. Però qual è la risposta? È il personale di assistenza che è attento a loro ed è sensibile, perché vivono in contatto costretto con gli ospiti. Al mattino la levata degli ospiti, l'igiene personale, i vestiti e li metto in carrozzina. Quindi sono a contatto diretto con loro e hanno un servizio prezioso da fare. Possono dire una parola, consolare quando si lamentano, aiutati. Ecco, loro sono veramente personale, il volto del Molina accanto agli ospiti, non conoscono nient'altro. E la delicatezza, la pazienza che loro hanno incide molto sul loro stato d'animo, sulla loro vita. Però anche loro hanno un lavoro che è faticoso più di prima, perché sono in tuta completa come in ospedale, coperti totalmente, mascherine, visiere, ma c'è da notare anche che in loro c'è un peso psicologico per il lavoro che fanno. Però devo dire che lo fanno con fedeltà e con passione. Come faccio a dire questo? Io non entro più nei reparti perché i medici me l'hanno proibito, mi hanno detto sei vecchio e stai fuori, sei a rischio anche tu. Però l'incontro durante il cambio turno, alla 1, alle 1.30, mi vedo, scambio qualche parola, qualche impressione.
Li incoraggi.
E conosco la situazione, incoraggio certamente, no? Ripeto, loro sono il vero volto del Molina. Un'ultima testimonianza che do. C'è un ospite abbastanza giovane che purtroppo ha avuto un incidente in bicicletta, è caduto, è stato paralizzato ed è in carrozzina. Mi chiama un giorno e mi dice, qui questa gente fa dei miracoli, per dire l'attenzione, l'impegno, la passione che hanno gli operatori presso i nostri ospiti. Ecco, questo è per descrivere un po' la situazione degli ospiti e del personale.
E tu invece puoi celebrare la messa? Allora, questa messa va in video a tutti i reparti, le preghiere?
No, non posso più andare nei reparti, io ho detto, no, perché...
No, ma la trasmissione della messa, c'è qualcosa?
Ecco, adesso ti racconto, sì. Qui è stato aperto una radio Molina interna, circuito interno, che tutti i giorni opera e fanno gli auguri agli ospiti che perché hanno i compleanni, ci sono richieste di canzoni, che si dedicano vicendevolmente, fanno degli scherzetti, dei quiz, è momento prezioso tenuto dai giovani dell'animazione, che lo fanno con molta disinvoltura, capacità e passione. Io cosa faccio? Ho due momenti preziosi. Al mattino vado a leggere il Vangelo, fare un commento e pregare un po' insieme. E al pomeriggio la lettura spirituale. Leggiamo alcuni testi, ho letto pensieri di Madre Teresa, di Calcutta, l'Ero Mito del Sacro Monte. Stiamo leggendo ora la lettera di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura e la conservazione della terra, nostra madre. Ecco. Momenti preziosi in cui sì. Si può mettersi in contatto e parlare con loro, insomma, no? In cappella non ci sono più celebrazioni perché gli ospiti non possono venire e Quaresima e Pasqua abbiamo lasciato che potessero vedere la celebrazione in televisione col Papa o con i nostri vescovi. Invece da domenica scorsa abbiamo incominciato noi a trasmettere la messa dalla cappella con presenti 4-5 persone dirigenti, trasmessa nei reparti in modo che sentisse ancora la nostra voce, la nostra cappella, i canti che si fanno in cappella e gli ospiti sentissero più aiutati e sostenuti, insomma. Ecco.
Non so come ringraziarti, Don Ernesto, tu ci stai dicendo che c'è una presenza del Signore comunque, che c'è, da speranza. Allora,
però vorrei aggiungere un'altra cosa, guarda, che questo momento di collegamento è prezioso, perché è prezioso il lavoro che fanno il personale accanto agli ospiti, che fanno tutti gli operatori sanitari, però occorre sostenere la vita interiore, la vita di fede, che è la forza vera per continuare e non cedere, e soprattutto la parola di Dio che ci annuncia che Cristo è risorto e l'aiuto meraviglioso e formidabile per questi nostri ospiti, oltre che per noi che siamo credenti.
Grazie, questo ci dà una grande speranza. Cristo è risorto ed è risorto per tutti noi. Grazie ancora, Don Ernesto Mandelli, cappellano proprio del Molina. E con Don Ernesto, come dire, chiudiamo il nostro percorso negli ospedali della città, nelle case di cura. E proprio abbiamo ascoltato davvero che sono un segno di speranza necessario per tutti i malati, per tutti coloro che soffrono in questo momento e per tutti i familiari che si trovano accanto delle persone che in questo momento sono anche decedute e che hanno bisogno di conforto e di consolazione. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona giornata da Angela.